Interlinea. Leggete tra le righe con noi.
Bentornati ascoltatori e ascoltatrici in questa nuova e ultima, purtroppo, puntata di Interlinea. Oggi siamo tristissime perché Ceci purtroppo non c'è, è stata presa da un malanno, ma the show must go on. Quindi, come l'anno scorso e come penso gli anni precedenti, ma non voglio mentire, facciamo dei consigli di lettura estivi. Interlinea non vi abbandona nemmeno d'estate.
È sempre stato così.
Perfetto,
perfetto. Di tradizione.
Noi siamo il vostro peggior incubo, quell'ex di cui voi non riuscite a liberarvi, che vorreste non vedere mai più per tutta la vostra vita, ma purtroppo vi capita di vedere e passate poi la domenica successiva a piangere perché l'avete visto. Comunque, al di là di questo,
al di là di aneddoti stranamente personali,
Elena! Sto scherzando, ovviamente. Io spero che non senta mai questo episodio. Comunque, non importa. Allora, al di là di questo, che non ci interessa, allora oggi torniamo appunto con i nostri fantastici consigli estivi. E comincio io, se Elena non ti spiace.
No, va benissimo.
Allora, io vi consiglio tre libri di tre generi diversi. Il primo è un libro molto interessante intitolato Perché non parlo più di razzismo con le persone bianche. Il secondo libro invece è uno young adult, quindi quella lettura leggerina che potete fare. Io pazza per queste letture, pazza. E poi vi consiglio infine I padri della fallocultura, perché fanculo al macismo tossico, viva le donne, viva il femminismo, vero?
Sì. Concordo.
Assolutamente. Quindi, allora, primo libro di cui vi parlo, Perché non parlo più di razzismo con le persone bianche, di Reni Eddo Lodge. Ora, aneddoto interessante, perché nel febbraio del 2014 una giovane blogger britannica pubblicava un post intitolato Perché non parlo più di razzismo con le persone bianche, e in questa manciata di righe appunto dichiarava al mondo di non essere più emotivamente in grado di gestire il muro di incredulità e di negazione che si trova davanti ogni volta che affrontava l'argomento. Muro che ho trovato anch'io nel momento in cui, ad esempio, mi sono trovata uno che mi diceva ma anche noi bianchi subiamo razzismo. No, ma non voglio rifare questo discorso, non lo farò. Ora, il post, divenuto virale nel giro di poche ore, ebbe un risvolto inatteso, perché questa autrice ricevette una valanga di messaggi da parte di lettori bianchi che la imploravano di non smettere per non privare il mondo di uno sguardo così lucido, vitale e prezioso.
Mi hanno dato ragione.
Incredibile, incredibile. Degli uomini che ti danno ragione, ti è mai capitato?
No, io intendevo, gli hanno dato ragione nel senso che l'hanno ricoperta di una valanga di commenti quando lei ha detto non voglio più parlarne perché emotivamente mi prosciuga, e loro hanno detto aspetta che ti prosciughiamo emotivamente un'ultima volta.
No, però il punto è che, a parte che io non mi sento nel microfono, me lo puoi alzare un po', Ele?
Sì. È che io ci sento altissimo e per questo l'ho abbassato.
No, io non mi sento molto. No, il punto è che praticamente lei dice sapete che c'è, non ne voglio più parlare perché ogni volta che ne parlo mi dovete criticare, e questi le hanno detto no, però effettivamente, cioè, mi dai uno sguardo importante su questo.
Sì, sì.
Ecco. Vabbè, e quindi che cosa fa? Lei scrive questo libro che è il risultato di anni di ricerche, confronti e interviste. E quindi, partendo dall'eredità dello schiavismo e del colonialismo, Reni Eddo Lodge mostra con semplicità come il razzismo non sia un pregiudizio individuale o una prerogativa di frange di estremisti, ma un sistema politico radicato in profondità ad ogni livello delle nostre istituzioni e della nostra organizzazione sociale. È un razzismo culturale. Mm-hmm. Quindi, attraverso concetti come privilegio bianco, perché sì, esiste, color blindness, e soprattutto il concetto di bianchezza, inteso ovviamente non come colore della pelle, ma come un'ideologia politica che si posiziona come la norma di valori e saperi, emarginando chiunque non la rispecchi. Questo lo si vede anche, piccola tips, lo si vede anche a livello proprio di scelta del canone letterario. Per molto tempo il canone letterario, quindi la serie di libri che venivano proposti, è stato formato sulla base del lettore ideale, che ovviamente coincide con l'uomo bianco e sono stati, come si dice, non sono entrati nel canone libri a discapito di questo canone. Mm-hmm. Quindi, appunto, ad esempio, gli studi culturali hanno cercato di togliere questo concetto di universalità. Sì. Per aprire il canone a libri diversi.
Per fare un esempio pratico, ad esempio, Oliver Twist viene considerato, se ci pensate, un libro universale che può piacere a tutti, che narra la storia dell'uomo nel senso come umanità. Invece Piccole donne è,
esatto,
di solito considerato come un libro per ragazze, cioè per l'esperienza delle donne, non per l'esperienza per tutti.
Esatto.
E qual è la differenza?
La differenza è che Piccole Donne è stato scritto da una donna, invece Oliver Twist da un uomo. Esatto. Quindi, con pagine documentatissime e una prosa fulminante, Reni Eddo-Lodge ci consegna un libro manifesto dedicato appunto a cambiare, a lasciare un segno e dedicato ad essere uno strumento irrinunciabile per appunto mutare il nostro sguardo e prendere atto della nostra responsabilità di cittadini del presente. Allora, è un libro sicuramente non leggerissimo, però nel senso...
Cosa te l'ha fatto pensare?
È un libro che secondo me merita di essere letto, soprattutto perché comunque è un tema attuale inevitabilmente e purtroppo sono attuali anche commenti del tipo però anch'io, non so, sono andato in Africa e mi sono sentito, il mio coinquilino, questo sto citando, mi sono sentito comunque discriminato, non lo so, io penso che da una posizione di privilegio tu non ti possa sentire troppo discriminato, non lo
no,
so.
No, ma anche perché qual è il senso del discriminato, cioè la gente ti guardava in modo strano perché eri l'unica persona bianca in non so, in un raggio di non so quanti chilometri, dipende da chiaramente dove sei andato, perché se sei andato in Sudafrica no, anche perché, cioè, parlando anche solo del Sudafrica, che c'è ancora,
esatto,
un razzismo,
non lo so, non lo so, però appunto secondo me è una lettura interessante per poter affrontare anche questi temi.
No, comunque è bellissimo che lei ha fatto un libro con un titolo così provocatorio,
sì,
comunque per parlare anche con le persone bianche,
esatto,
e spiegare...
Ma soprattutto per le persone bianche.
Esatto, tutte queste sfaccettature.
Esatto. Cosa vogliamo fare? Come l'anno scorso, che tutti finiamo i nostri libri e poi ci cambiamo, oppure facciamo uno?
No,
uno?
Facciamo dire che ci rimbalziamo.
Ci rimbalziamo. Allora io ti passo la palla con un bel rovescio.
Pom.
Tac.
Allora, il primo che consiglio... il primo che consiglio è un manga, si chiama Runaway With Me Girl di Battan. Ed è un manga pubblicato per Star Comics, di cui per ora c'è un solo volume. Praticamente parla di Midori e Makimura, che sono ragazze liceali che fanno cose normali da coppia. Si tengono per mano, si baciano, fanno appuntamenti, si mandano lettere d'amore. Finché l'ultimo giorno del liceo, Midori lascia Maki di punto in bianco, dicendole che oramai sono grandi, concludendo con "Maki, ti ho amata davvero un sacco". Così. Tranquilli che questo non è uno spoiler, perché sono letteralmente le prime tre pagine, perché la storia in realtà parte 10 anni dopo con Maki, quindi quella che è stata lasciata, che non ha ancora davvero superato la cosa. Le due donne
pensa
si incontrano...
alla sindrome d'abbandono che ti viene dopo una roba del genere, cioè raga, anni di terapia per superarla.
E però le due donne chiaramente si incontrano di nuovo e qui seguiamo la loro vita da adulte. Allora, perché leggerlo? In particolare perché leggerlo d'estate? Tra l'altro, il tema che io volevo proporre particolare della puntata era consigli di lettura per una hot girl summer.
E quindi... Vabbè, siete delle cazzo di hot girl se vi leggete
anche
un libro
uomini.
Sul razzismo. Sì, sì, sì. No, no, assolutamente.
Allora, quindi, perché leggere Runaway With Me Girl? È, secondo me, perché è proprio una storia graziosa di amori non corrisposti, ma più che altro di amori che sono del tipo persona giusta al momento sbagliato e nel luogo sbagliato.
Ci credi a questa cosa? Era la persona giusta ma al momento sbagliato? Se è giusta, una persona non dovrebbe essere sempre giusta?
Io ci credo, ma solo in situazioni effettivamente estreme. Cioè, nel senso, ti ho incontrato, ma in quel periodo eravamo tutte e due fuori di testa, magari avevamo i nostri problemi e non potevamo metterci in... cioè, non avevamo il tempo e l'energia per una relazione. Però in cose che non sono estreme, no. Secondo me a volte è un po' usato come scusa.
Non lo so, io invece ci credo abbastanza. Cioè ci credo che magari due persone effettivamente, cioè, ci sia chimica tra di loro e stiano bene insieme. Però in questo momento magari specialmente una delle due è più propensa ad altro, o comunque non è ancora abbastanza matura per arrivare ad altro. Quindi
anche...
secondo me è...
o anche semplicemente una deve continuare a studiare, una deve trasferirsi per lavoro.
Esatto, esatto.
Così,
anche
insomma.
Perché, cioè, effettivamente, adesso sembrerà che è l'acqua calda, però effettivamente, cioè, le persone sono persone e hanno le loro cose, le loro vite, le loro ansie, preoccupazioni, quindi io ci credo tanto alla persona giusta al momento sbagliato.
E allora ti consiglio questo manga, allora.
Perfetto, leggerò.
E poi in realtà il perché poi le due donne non possano stare insieme non è in realtà banale come magari si potrebbe pensare, semplicemente tra molte virgolette, dell'omofobia. E poi tra l'altro la cosa che mi piace forse di più è lo stile in cui ha disegnato questo manga. Io vi chiedo in questo momento di chiudere Spotify, non di stoppare la puntata, di chiuderlo e basta.
Ok.
O Apple Podcast.
Ok.
Tutte le piattaforme. No, e andare a cercarvi la copertina e già lì vi innamorerete. Perché quindi se ve la portate in spiaggia, avete questa copertina tra le mani, una persona guarda la copertina e fa: oh mio Dio, wow, che bella copertina. E poi guarda voi e fa: wow, una hot girl. Anche se siete un uomo.
Esatto.
Ok, ora... ultimo consiglio prima di mandare una canzone.
No, non mandiamo le canzoni perché no, ci sono 95 gradi in questo studio, mandiamo, cioè dobbiamo fare in modo di essere...
Allora, Cecilia mi ha mandato con un piccione viaggiatore chiamato WhatsApp i suoi consigli di lettura. Non mi ha in realtà scritto dei commenti, quindi vi posso dire solo il suo primo titolo, che è Lungs di Macmillan. Tu lo conosci?
No, purtroppo no. Lungs nel senso di polmone?
Sì.
Di polmoni?
Sì.
Ok.
E il secondo, lo dico perché... stavo per dire lo stesso autore, no, non è lo stesso autore, sono io dislessica. Un tram che si chiama Desiderio di Williams.
Ok.
Lo conosci?
No, purtroppo no.
Cecilia manda queste cose sconosciute.
Senza neanche un commento?
No comment.
Cecilia? Cioè, io non ho parole.
Ceci, dai.
Ceci.
Capito che c'hai malanni.
Però, minimo, non farceli venire anche a noi i malanni. Allora, vado io con il secondo consiglio, finalmente passiamo agli young adult. Come dicevo, io grandissima fan di questa categoria, andatevi a recuperare le puntate in cui parliamo dei libri di merda, in cui parliamo di After. Raga, young adult, libri estivi per eccellenza. Io tra l'altro ogni anno, quando venivo rimandata in greco, in pace ai tempi suoi, leggevo sempre la settimana prima dell'esame, mi compravo uno young adult e lo leggevo praticamente tutta la settimana. Era il modo migliore che avevo per scaricare le energie, cioè per scaricare il nervoso, volevo dire. Veramente molto bello. E quello di cui vi parlo oggi è un libro uscito nel 2021 intitolato Il circo della notte di Harry Morgenstern. Sembra, io ho letto la trama, molto interessante, quasi quasi ci faccio un pensiero, perché parla appunto di questo circo, il circo che apre al crepuscolo e chiude all'aurora. Inaugurato nella Londra vittoriana di fine 800, gira per tutto il mondo con un seguito di sognatori conquistati per sempre dalle sue meraviglie. Ora, protagonisti di questo young adult sono Celia e Marco, due giovani maghi addestrati fin dall'infanzia a combattere l'uno contro l'altro dai loro rispettivi mentori. Celia è un illusionista, incanta tutte le notti il pubblico nel suo tendone, mentre Marco è più discreto, viene ingaggiato come assistente dal proprietario del circo e controbatte creando attrazioni sempre più elaborate e potenti. Nessuno però ha messo in conto di che cosa accadrà in uno young adult tra questi due protagonisti che si odiano.
Non lo indovinerete mai, mai.
Elena prova a indovinare.
Oh mio Dio, ci sarà una storia d'amore, enemies
sì!
to lovers.
Mamma mia, si innamorano. Poi io non l'ho letto, però potrei giurarci abbastanza che lei viene descritta così: bella, con il capello liscio, lungo, biondo che cade sulla schiena, non troppo lungo, cioè quella lunghezza media, sì. Ok? Bella, che però non sa di esserlo, la classica protagonista con gli specchi di legno, lui bello e dannato che profuma di menta e tabacco con i tatuaggi, gli occhi verde e smeraldo, vi giuro, secondo me è così, poi magari lo leggo e non è così, però ecco. Ora, che cosa succede? Appunto, Celia e Marco si innamorano, gli anni passano, il circo diventa sempre più celebre, ma il destino di tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo meraviglioso luogo ormai è in bilico, proprio come gli acrobati che volteggiano ogni notte nei tendoni. Quindi, appunto, con una prosa che tra l'altro viene definita ricca ed evocativa, in realtà le recensioni sono buone su questo libro per essere uno young adult.
Ma è tra l'altro un libro abbastanza famoso su BookTok.
Sì, ho visto
è nella
top 20 se non sbaglio, perché quando io ero scritto la puntata ho guardato proprio negli young adult, ho trovato questo che va delle ottime recensioni, ho detto top. Mm-hmm, sì, sì. E niente, io quasi quasi ci faccio un pensiero. È un libro sicuramente leggero, proprio quelle storie d'amore che ti leggi sotto l'ombrellone, molto carine. La prosa poi dovrebbe essere anche ben fatta, non come quella di Anna Todd, quindi ecco, insomma.
Sotto l'ombrellone è il posto perfetto per vedere una storia super cliché di enemies,
esatto,
to lovers, e comunque scoppiare e dire: oh mio Dio,
non me lo sarei mai aspettato,
si odiavano, lui prima la chiamava per cognome e in questo momento di tensione, di un combattimento, la chiama per nome la prima volta. Non ci posso credere, l'ho già letto in 20 libri, ogni volta mi fa comunque perdere la testa.
Sì.
Sì, leggetevelo sotto l'ombrellone.
Allora,
secondo mio consiglio è Gli uccelli ci spiano di Giuseppe Civati, che c'è
stato... Grande Civati.
Questo è un libro che ci è stato regalato da Stefano Catone, riprendetevi la puntata, quando è venuto a parlarci di People. Allora, vi leggo la descrizione che c'è di Gli uccelli ci spiano sul sito di People. A partire dalla favola degli uccelli robot, questo breve saggio vuole porgere al lettore non verità assolute, bensì riflessioni, suggestioni che possano superare la facile contrapposizione tra il torto e la ragione, per indagare le ragioni di quel torto, cosa ci restituisce del mondo, a quali domande tenta maldestramente di rispondere, a quali paure, a quali disillusioni. Mi piace perché l'ho letto ed è un saggio cortissimo che ve lo portate in spiaggia o in montagna o dal letto al divano, no shame, questo è quello che probabilmente farò io, e quando alzate il culo vi sentite soddisfatti perché avete finito il libro, cioè è davvero cortissimo. È appunto una serie di mini saggi e interventi sulle teorie del complotto che già di per sé in realtà sono divertenti. Ma poi in realtà questi saggi hanno sguardi originali, freschi e pieni di empatia, che non vanno nel semplice banale sfottò di oddio, guarda quello stupido, pensa che la terra sia piatta, ma vanno oltre, quindi pur non essendo pesanti ti danno spunti di riflessione a cui magari non avresti pensato prima, quindi very nice, ve lo consiglio. Ora velocemente vado sui consigli di Cecilia.
Vai, leggici il terzo titolo.
Apri le tab sul tuo telefono. Zoo di vetro, sempre di Williams, quello che ho detto prima.
Purtroppo non ne so neanche uno.
Ci sarebbe piaciuto avere dei commenti da
ci
parte.
Ci sarebbe piaciuto averli. Vabbè Cecilia, non ti preoccupare.
Dai, il prossimo, tengo l'ultimo consiglio di Cecilia per...
Allora, prossimo libro di cui parlo, invece, libro, secondo me, che merita veramente, I padri della fallocultura. Libro,
chissà come hai conosciuto questo libro.
Non lo diremo mai. Padri della fallocultura. Allora, un libro scritto da due femministe, due donne, Liliana Caruso e la bolognese Bibi Tomasi, che fanno un'analisi di come le donne siano sempre state rappresentate all'interno della letteratura, in particolar modo concentrandosi sugli autori del Novecento, quindi, non so, Alberto Moravia, prendono ad esempio la Romana, Vitaliano Brancati, prendono Paolo il Caldo, Cesare Pavese, Il Mestiere di Vivere, Giuseppe Berto, Il Male Oscuro, Soldati, che tra l'altro poi risponde a queste due, poi ve lo dirò, come si dice, Le Lettere di Capri. Quindi loro che cosa fanno? Leggono tutte queste opere e si concentrano su come la donna viene rappresentata all'interno di questi scritti. Vi è un'esaltazione di base della donna corpo, della donna cadavere, tutto in attitudine vagina, questo è il riassunto che potrei fare di come viene rappresentata la donna. Eppure non è così, cioè nel senso ci sono donne intelligenti, virtuose, ma in realtà non è una colpa che si fa soltanto a Moravia, Pavese e chi per lì. La donna da sempre è stata rappresentata in questa maniera stereotipata e anche dicotomica, cioè si pensi ad esempio alla poesia, alle rappresentazioni ad esempio della donna nel 300, cioè la donna è, ma anche più avanti, la donna è donna angelo oppure donna diavolo che travia l'uomo. E appunto queste donne fanno un'analisi...
The Madonna Whore Complex.
Esatto, Caruso e Tomaso fanno un'analisi di queste opere concentrandosi appunto su come la donna viene rappresentata. E tra l'altro appunto Soldati, quando questo libro esce fa scalpore, ok? E Soldati dopo che è uscito risponde alla Caruso e alla Tomasi dicendole che in realtà le vere vittime non sono le donne, sono gli uomini. Loro sono i veri colpiti. Come stesso discorso che ho sentito un po' di giorni fa, quando praticamente dicono: ma adesso non si può più dire niente, siamo noi uomini ad essere discriminati.
Senza piangere.
Comunque, bel libro, non è neanche troppo lungo. Secondo me, alla fine possiamo farci una bella estate in cui ne usciamo e siamo delle hot girl, perché sappiamo parlare di razzismo, sappiamo parlare di studi femministi, siamo anche donne leggere, ovviamente sempre innamorate, che ci piace guardare le commedie di Adam Sandler. E non lo so, secondo me è un ottimo libro.
Sì.
Io non l'ho ancora finito, sono arrivata circa a metà.
Vogliamo ringraziare chi l'ha consigliato.
Sì, la ringrazio, Giuseppe Carrara, per questo consiglio. Andatevi a recuperare la puntata con Giuseppe Carrara se siete interessati. Esatto.
Questa l'ultima puntata solo per fare reference a tutte le altre puntate.
Esattamente.
Prima per dire di andarvele a recuperare.
Esattamente. Allora, l'ultimo libro di cui vuoi parlare tu?
L'ultimo libro, ma poi mi sa che faremo un paio di consigli brevi, giusto, perché senza Cecilia il nostro piano di puntata è stato... ridimensionato,
esatto.
Insomma. E allora, ultimo consiglio mio è Verso Bisanzio di Yeats. Allora, sono poesie scelte per la Feltrinelli. Yeats è un poeta irlandese che secondo me è davvero una bomba. Parla di magia, di esotico, di folklore, di tempo, di universo, di universi paralleli e tante cose mistiche che ti fanno fare un trip assurdo. In particolare, queste poesie dell'antologia Navigando verso Bisanzio vedono: 1. La partenza per mare verso la sacra Bisanzio. L'incanto dei cigni selvatici che scompaiono. I misteri della torre in cui si cela il mistero della vita stessa. E il mondo di Le Mille e Una Notte. Pure quello. Tutto c'hanno. E dato che ho trovato un po' difficile descrivere questa raccolta che ho in mano, purtroppo ascoltatori voi non potete vedermi, vi voglio leggere Navigando verso Bisanzio, che è la prima poesia.
Vai.
Allora, per portare avanti l'anima di Cecilia che fa le letture drammatiche.
Vai.
Allora, questo non è un paese per vecchi. I giovani abbracciati, gli uccelli sugli alberi, generazioni morenti che cantano, cascate di salmoni e mari affollati di sgombri, pesce, carne, volatili, lodano per tutta l'estate qualunque cosa si generi, per nascita o per morte. Presi in questa musica dei sensi, tutti trascurano monumenti di pensiero senza tempo. Un vecchio non è che una piccola cosa, un abito stracciato su una canna. Se l'anima non batte le mani e canta, canta più alto per ogni strappo del suo vestito mortale. E non c'è scuola di canto che non sia indagare i monumenti della nostra gloria. Così io feci vela sul mare e venni alla sacra città di Bisanzio. Voi, saggi, fissi nel sacro fuoco di Dio, come incastonati in un mosaico d'oro. La pagina si è attaccata. Uscite roteando dal sacro fuoco, insegnate alla mia anima il canto. Consumate il mio cuore, che, malato di voglia e avvinto a un animale morrituro, non conosce se stesso, e accoglietemi nell'artificio dell'eternità. Una volta fuori dalla natura, io non potrò riassumere da cose naturali la mia forma corporea, ma una forma d'oro battuta e foglia d'oro, che sbalzano i fabbri greci a tenere sveglio un sovrano sonnolento, o immobile su un ramo d'oro a cantare ai signori e alle dame di Bisanzio, ciò che è passato o sta passando o verrà. Questa è la prima poesia della raccolta.
Molto bella.
Molto bella, molto bella. Ci piace. Tra l'altro, in questa edizione della Feltrinelli c'è il testo a fronte con la traduzione, quindi potete anche leggervela in originale e poi leggere la traduzione in italiano, se volete. E tu hai già fatto il tuo ultimo consiglio,
sì.
Quindi faccio l'ultimo consiglio di Cecilia.
Vai.
Che in realtà è un libro di cui abbiamo già parlato. Mm-hmm. Adesso ti dico il titolo e vediamo se
indovina che è cecità.
No, non è cecità, è Fiorirà la spidistra. In che puntata ne abbiamo parlato?
Fiorirà?
La spidistra.
No, non lo so.
Di Orwell.
In che puntata ne abbiamo parlato?
Nella puntata di Orwell.
Ah, nella puntata di Orwell. Ah, è vero che abbiamo fatto una puntata su di lui. Scusate, raga.
So
ne abbiamo fatte tante.
C'è caldo.
Sì, ne abbiamo fatte tante di puntate.
Sono più di 30 questa stagione.
Mamma mia. Ma allora, per favore, fateci sapere se c'è qualcuno che le ha ascoltate tutte.
Gli dobbiamo dare una
medaglia,
medaglia al valore.
Una medaglia.
Allora, sì, ha detto che lo vuole consigliare e sottolineare che è un bellissimo libro, anche se poco conosciuto di Orwell, quindi lo consiglio.
Lo consiglio.
Allora, vogliamo fare giusto un paio di ultimi consigli?
Vai,
così,
io così,
così
ne ho pensati un po' mentre
stavi ascoltando la mia bellissima
esatto.
poesia.
Esatto, allora, vi direi.
Allora.
Hot Girl Summer, se volete fare le acculturate, io vi consiglio, vi straconsiglio Racine, La Phèdre, molto molto bello, tragedia veramente eccellente di Racine, che è un tragediografo del 600 francese, super super consigliata, tratta ovviamente, ma l'avrò detto tipo un miliardo di volte, della storia di Ippolito e di Fedra. Ragazzi, il modo in cui scrive Racine, cioè... veramente, no, è folle.
Stupendo.
È stupendo. C'è un culto dell'eleganza, della forma, che cioè, fa paura. Veramente super consigliato. Se vogliamo stare sui gialli, io vi consiglierei un classico, tipo 10 piccoli indiani. Molto bello, l'avevo letto tipo il primo anno di università, mi era strapiaciuto.
Bello invece... consigliare 10 piccoli indiani pensando al titolo originale di 10 piccoli indiani.
Che è?
Ten Little N, parola brutta.
Ah, ottimo, perfetto, benissimo. Molto bene. Se invece vogliamo stare su più un classico, vi consiglierei Il piacere di D'Annunzio. Oppure qualunque libro di Svevo, in particolar modo Senilità, mi era molto piaciuto quando l'avevo letto. Quindi io vi propino queste tips.
Questi, ci sta. Allora, io vi butto lì A Psalm for the Wild Born o Wild Built, mi dimentico sempre l'ultima parola del titolo, di Becky Chambers, che parla di un monaco non binary, perdonate l'uso del maschile, però l'italiano è una lingua gendered che ci va sempre contro, che fa un viaggio in un futuro post-apocalittico, ma nel senso che la società si è già ripresa comunque. Mm-hmm. È piccolissimo, cioè sarà 150 pagine, ma davvero bellissimo, super spirituale. Chiaramente il monaco segue una religione particolare, però anche io che non sono religiosa ho apprezzato molto la spiritualità di questo libro. Chiaramente poi la religione è inventata, tra
certo.
l'altro. E poi consiglio per un fantasy che è un mattone della Madonna, Il priorato dell'albero delle arance. Mm-hmm. Di Samantha Shannon, davvero bellissimo, un mattonazzo, segui diversi punti di vista, ci sono fantasy, draghi, guerriere, lesbiche, regine, spie, no, davvero bellissimo, ve lo super consiglio, è davvero, cioè ti intimidisce quando lo prendi in mano perché pesa, cioè sembra di fare un workout, però okay. è davvero bello. E poi cos'altro consiglio? Ah, vi consiglierei tutti i libri di Mo Shang Tong Shu che ho consigliato settimana scorsa. Da, tra l'altro volevo parlarne oggi, però ho detto, ne ho parlato settimana scorsa, quindi okay. magari fare tutta una parentesi della stessa trama che ho detto settimana scorsa. E invece eccoci qui. No, vabbè, non vi dico la trama, però vi dico andate a cercarveli, andate ad ascoltare l'ultima puntata okay. se non l'avete ascoltata. E non mi viene in mente nient'altro in questo momento. Ah no, se volete seguirmi, io quest'estate forse mi approccerò finalmente a un libro che voglio leggere da tantissimo tempo, che è Il Conte di Monte Cristo.
Ah, io invece quest'estate pensavo di leggermi 1, 2, 3, 4.
1, 2,
quello...
3, 4.
Ah, non okay. mi ricordo l'autore, sì. però è presente quel libro di tipo 1000 pagine. Sì. Volevo leggere quello.
Sì, allora, quindi se volete anche seguirci nella nostra...
lettura estiva.
Lettura di mattoni.
Fateci sapere se magari vi piacerebbe durante l'estate se facessimo magari qualche... tipo brevissima diretta, giusto per tenerci sì. aggiornate. Potremmo fare tipo una sorta di club book, di book del
club.
Libro, di book club, sì, vabbè, ciao, vabbè, di book club, esatto, esatto.
Sarebbe carino,
secondo me ci starebbe.
Così posso obbligare le persone a leggere Washington Shoe.
Sarebbe, sì, esatto. Io finalmente potrei obbligarvi a leggere Carrisi, visto che è due
Oddio,
anni che
vero,
ve lo sto dicendo.
È vero, beh, comunque...
Allora ragazzi, grazie mille per averci seguiti in questa seguite, perché ormai siamo tutte donne grandiose. Seguite in questa stagione. Secondo me abbiamo fatto dei passi avanti enormi rispetto alla scorsa, veramente molto bella. Tra l'altro è la mia prima stagione in studio, quindi mi è molto molto piaciuto. Ci rivediamo l'anno prossimo. Io sarò qui fino a non si sa quando. Ele sicuramente anche. Ci speriamo pure.
Potrete sentire una nuova voce.
Potrete, forse, non lo so. Dobbiamo fare i provini. Vediamo se troviamo qualche.
Qualcuno di adatto.
Qualche
al nostro
fanciullo.
Vibe.
Qualche fanciullo adatto. E,
buona
e basta.
Estate,
continuate
ragazzi.
A seguirci su Instagram. Continuate a scriverci. Inviateci le foto dei libri che leggete. Al mare, non al mare, in montagna, dove cavolo vi pare. Sul divano. No shame per chi non va né al mare né in montagna. E basta.
Non i libri scolastici.
Non i libri scolastici. Non fate i compiti.
Non studiate per gli esami.
No, basta.
E con questo, ragazzi, buona estate. Perché
vi
ci
salutiamo.
Sta ascoltando live. Questa è Missili di Fra Quintale e Giorgio Poi.
Buona estate.
Buona estate.